Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì manda trasmissione magia, stregoneria, paganesimo insieme all'amico Davis che abbiamo qui che ci sta un po' informando.
Sì, salve, buon pomeriggio.
Dunque, voi sapete che l'ultima trasmissione abbiamo parlato un po' di quello che è successo durante la conferenza, mentre invece nella trasmissione di oggi continueremo a definire il crogiolo del male. Cioè, vorrei ricordare un attimino, mentre la libertà, il fatto di ricercare una libertà di percezione, ricercare lo sviluppo di se stessi, ricercare la dilatazione di se stessi, è sempre e comunque un atto di volontà soggettiva, cioè una scelta soggettiva, e il fatto di essere messi in ginocchio, di essere truffati, di essere imbrogliati, di essere sottomessi, è invece un'azione che dall'esterno viene fatta sull'individuo. Non è mai una scelta dell'individuo. Magari dopo un po' diventa scelta dell'individuo, ma inizialmente non è mai una scelta dell'individuo. E noi trattiamo il crogiolo del male. E praticamente da dove è nata l'idea di scrivere il crogiolo del male? È nata da una speaker di questa radio che, parlando con me, lei la trasmissione mia non gli piace. Esponendo le sue ragioni, praticamente si è fatta Mercurio. Cosa vuol dire farsi Mercurio? Niente, che lei è stata da tramite fra il mondo che ci circonda e me. E mentre lei parlava, esponendo le ragioni per cui non gli piaceva la mia trasmissione, non gli andava la mia trasmissione, praticamente lei mi ha comunicato che io devo fare delle altre cose e me le ha comunicate proprio perché Mercurio è passato attraverso lei per comunicarmi questo. E da qui è nata l'idea di scrivere il crogiolo del male. Naturalmente sono tutte cose che già davo per scontato, cioè tutte cose che ormai avevo vissuto e che sto ricordando, cioè sto tirando fuori, sto rivedendo, rianalizzando in questo momento. Naturalmente le cose che dico non sono assolute, cioè ci sono milioni e milioni di cose che io tralascio, un'infinità. E chiunque può andare a cercarsi quelle cose e verificare se i meccanismi, perché è quello che a me mi interessa, io sono un meccanico, ricordatevi sempre, a me mi interessa mettere in luce il meccanismo, cioè se il meccanismo che io metto in luce è reale, è vero oppure è falso, e voi potete andare a cercarvi, se qualcuno ha voglia di farlo, gli elementi che sbugiardano quanto io dico oppure confermano quanto io dico. Preferisco un'attività del genere rispetto a chi invece, incapace di guardarsi attorno, preferisce insultare. È chiaro che accetto benissimo che gli insulti, però se qualcuno vuole effettivamente combattermi, se qualcuno vuole mettermi davvero con le spalle al muro, deve fare una cosa, deve sbugiardare i meccanismi che io metto in luce. Non tanto le cose, perché magari le cose possono anche essere imprecise, possono essere non dette bene, possono essere messe anche, ma in fondo io non ho cultura, io sono un apprendista stregone, non ho studiato all'università per cui ho quella razionalità nel mettere giù le cose, quell'ordine, quella precisione. Quello che a me mi interessa è mettere in luce i meccanismi. Allora, se qualcuno vuole effettivamente battere, vuole combattermi, deve analizzare quei meccanismi e vedere dove io sbaglio, dove io non colgo, dove io non vedo. Faccio un esempio di questo. Per esempio, è stata preziosa per me la trasmissione di Ivano e la Laura domenica scorsa. Nella loro trasmissione hanno messo in luce il meccanismo di truffa fra Esaù e Giacobbe. Mentre loro parlavano, dicevano le loro cose, che tutto sommato condividevo, io ho pensato a un'altra cosa ancora. Ho pensato che non c'è solo l'attività del truffatore, ma c'è anche l'insegnamento di chi viene truffato. Cioè, chi viene truffato come reagisce? Cioè, quando chi viene truffato non reagisce reclamando giustizia, ma reagisce quasi accettando il diritto di essere truffato. È un insegnamento di sottomissione. Allora mi ha permesso anche di fare questo tipo di ragionamenti. Per cui tutto quello che viene messo in luce per combatterlo, per distruggerlo, è inutile che mi attaccate personalmente o direttamente. Tanto quello che io dico lo posso provare, è vero, e quando mi attaccate significa che voi non solo condividete che quello che io dico è vero, ma avete addirittura paura che venga smascherata le bugie che voi sostenete, cioè che voi affermate. Allora, se volete davvero attaccarmi, dovete distruggere, cioè dimostrare che i meccanismi che io metto in luce sono falsi. Questa è l'unica cosa che vi resta da fare, non ce ne sono altri. E tutti quelli che mi attaccano, mettino pure il cuore in pace. Che dici, Davis? Non c'è niente da dire. Va bene, allora, io concluderò oggi il crogiolo del male. Concluderò, non il crogiolo del male, scusate, la gabbia, cioè quello che sono i preludi, tutto quello che chiudono l'individuo. Cioè il male e la sottomissione può avvenire perché le persone vengono costrette a subire certe cose. Le persone costrette sono come il cane di Pavlov nella gabbia, cioè è la gabbia che chiude il cane dentro, per cui Pavlov può fare i suoi esperimenti e farlo salivare quando sente le scarpe dell'inserviente che li porta da mangiare. Cioè praticamente i riflessi condizionati del cane possono essere immessi e imposti soltanto perché il cane è dentro la gabbia. Se il cane fosse libero nella foresta, non si potrebbe inserire i riflessi condizionati. Non si potrebbero condizionarli né nel pensiero, né nella salivazione, in nessun'altra cosa. Bene, oggi parleremo le dicerie e la famiglia, la gabbia. E poi un altro paio di capitoletti in merito. Il cristianesimo, per costruire la trappola mentale e ideologica all'interno della quale distrugge il divenire degli esseri umani, mette a punto una serie di dicerie che spaccia come sapere con le quali ingabbiare i comportamenti delle persone. Dice il pazzo di Nazareth, c'è ben più di Salomone qui. Le dicerie erano la sapienza del male attraverso il quale distrugge il divenire delle persone, la loro capacità di determinare il loro divenire nell'oggettività in cui vivevano. Le dicerie, in molti casi, sono presenti nelle società pagane, ma rappresentano delle cose secondarie, spesso delle superstizioni senza valore. Il cristianesimo nasce e si sviluppa nei bassi fondi, sia morali che culturali, delle società pagane. Egli eleva a sapere gli scarti del sistema sociale ed usa la diceria per imporre un comportamento colpevolizzando le persone più deboli. Leggiamo dalla pratica dell'abbandono dei bambini in Europa di Boswell. Inoltre, le credenze popolari circa le cause dei difetti fisici, stiamo parlando di robe grosse qua, le cause dei difetti fisici che potevano anche spingere all'abbandono, erano entrate a far parte del sistema etico ufficiale. Le coppie cristiane non potevano avere rapporti sessuali durante le mestruazioni, l'allattamento, la quaresima, ricordiamola come l'astinenza dalla carne significava astinenza e significa astinenza dei rapporti sessuali, non astinenza dal mangiare carne, e nemmeno la domenica, ed era una credenza diffusa quella secondo cui, violando queste regole, sarebbero nati figli deformi. Dunque, se nasceva il figlio deforme era colpa tua che avevi peccato. Attenzione. La diceria come sostituzione al chiedersi il perché delle cose, la diceria per colpevolizzare chi non si adegua o non si pensa che si adegui, la diceria come strumento di controllo sociale e comportamentale, mormorare, spettegolare, calunniare, denigrare, diffamare, sparlare. Attraverso questo si costruisce il controllo militare messo in essere dal cristianesimo nei confronti degli esseri umani. Il cristianesimo può fare questo perché la giustezza della sua fede non è nei suoi principi o nei suoi dogmi, né in una millantata verità. La giustezza della fede un cristiano la trova nel fatto che tutti pensano come lui, tutti ammettono le stesse cose, tutti si adeguano. Chi non si adegua è il Satana, il nemico che vuole spargere zizzania, non l'essere umano che tenta di costruire se stesso. La diceria, la calunnia, lo spettegolare e il diffamare è l'arma più potente che il cristiano si è dato fino a quando la velocità di verifica delle affermazioni ha contribuito a disarmarlo. Dove vai se la fede nel cristianesimo non ce l'hai? Potremmo parafrasare. Quando l'arma delle dicerie, della calunnia, del denigrare e del diffamare non hanno ragione di essere, quando l'individuo trova la certezza delle sue affermazioni dentro di lui, quando non ha bisogno di nascondersi dietro la sapienza di qualcun altro, ma usa quanto trova lungo il suo cammino per costruire la sua conoscenza, Quanta fatica deve fare l'individuo che non si adegua alle consuetudini? Quanta fatica deve fare il maschio che non voleva picchiare la moglie fino ad un centinaio d'anni or sono? Quanta fatica doveva fare una famiglia che voleva dare un'educazione culturale alla figlia femmina fino a qualche decennio fa? Subito la gente mormorava, il parroco accusava, qualcuno malignava, qualcun altro spettegolava. Si era indicati a dito, si era calunniati dagli altari, si mormorava nelle orecchie dei carabinieri che erano stati educati a considerare il prete un'autorità. La maestra e il maestro ossequiosi nei confronti del prete, portano i bambini in chiesa, li costringono ad allestire il presepe. Chi non si adegua viene calunniato, viene denigrato, viene diffamato. In molti paesi e in molte parrocchie esistevano delle vere e proprie tech force di bigotti e bigotte pronti a segnare a dito e a perseguitare l'oggetto della calunnia, del pettegolezzo e della diffamazione. E vedremo come queste tech force esistono anche adesso. È un vero e proprio controllo militare sulla famiglia, affinché si adegui ai canoni religiosi e morali socialmente imposti. In questo si muove la famiglia nella costruzione della propria sopravvivenza. Per concludere l'introduzione del concetto famiglia, esploreremo quanto ci dice Armanda Guiducci nel suo La mela e il serpente. Ne estrarremo solo alcuni passi. Sangue, stupri, guerre, invasione e lotte di religione, barbarie e cattolicesimo. Secoli d'Occidente hanno letteralmente plasmato la sua parte, la sua assegnazione femminile nel mondo. E un buon secolo di borghesia trionfante le ha dato la sua impronta, uterina e ornamentale. E ancora, un maschio, che bellezza, femmina la primogenita, femmina l'altra e la terza, femmina ancora. Adesso è nato l'erede e guardava teneramente mia madre e mia madre fu redenta. E ancora, dopo che l'erede fu nato, un che di grandioso si aggiunse alla fisionomia di mia madre. Avendo generato il sesso opposto, il suo viso acquistò insicurezza e nobiltà. Perfino oggi il viso di mia madre, domani compirà 3/4 di secolo e festeggeremo il suo compleanno all'ombra della morte, non è semplicemente disfatto fra le rughe, un viso materno, imponente e tenero, sigillato dall'orgoglio di mio padre e della madre di mio padre e dei fratelli paterni e dell'intera ascendenza maschile della nostra stirpe e società. E di lei stessa infine è il viso della madre di un uomo. Così la parola femmina, col suo suono dall'alto in basso, si impresse sopra di me come un marchio, il marchio sociale della subalternità. Infine, incominciai a rosicchiarmi le unghie con accanimento selvaggio fino a farmene sanguinare e sempre, immerso in quello stato d'animo ringhioso, succhiavo inorridita e deliziata il sangue che ne gocciolava. Me lo intinsero in una sostanza amara come il fiele che si chiamava aloe, se ben ricordo, e io mordevo più a fondo e il sangue spillava più scuro e più rosso. Me lo intinsero di tintura di iodio, non a caso nei lunghi anni infantili l'ho chiamata tintura d'odio, acre e marrone, ma non così disgustosa. Al fine mio padre giurò che me la avrebbe ficcate nella M puntino puntino, non so se nella mono o nella merda. Da allora non ho più smesso questo vizio, nel quale gli psicanalisti rintracciano una rabbia del bambino per la mammella sottratta, una difficoltà nello svezzamento e insomma una richiesta d'amore protratta. Mentre le delicate pelli intorno all'unghia più volte lacerata si enfiavano, trovai al rancore un altro sfogo nella disobbedienza totale e assoluta. Quasi risento i battiti protettivi del cuore, il furibondo senso della rabbia che si placa a stento alla vista dei miei genitori disperati, che si scambiano mute occhiate di soccorso. Ed ecco il corpo di mio padre incomincia a vivere. A quest'epoca per me le sue mani, dalle palme spesse e larghe, le dita grosse come catocci, calano staffilate sulle mie gote. Interi giorni ne porto il marchio, 5 strisce rosse e aperte mi scottano di rabbia e rinnovano l'insubordinazione. Non passa giorno che la mano massiccia non si schianti sul mio viso, fra le grida di paternità offesa. Io tengo il mento alzato, ridacchio persino. Ti ucciderò, grida a volte mio padre, ti massacrerò di botte. Mia madre in un angolo torce gli occhi gialli di qua e di là, fiata appena, quando è troppo tardi, il ciclone ha già spezzato tutto dentro di me, ha lasciato mio padre ansante, la ammazzerà una volta o l'altra. Ma poi si butta subito al collo di mio padre e geme, è perversa questa bambina, io non ho la forza di educarla. Concludendo, è un maschiaccio, geme mia madre, guardandomi come se non le appartenessi neppure. Una volta mi guardò fissa e soggiunse, ti devono aver scambiato nella culla, figlia mia. È un maschiaccio, ma io la domerò con la frusta, esclama mio padre, e le palme massicce delle sue mani pesanti si gonfiano scarlatte e fischiano nell'aria, e calano da un'altezza scottante, occupano il mio intero viso. Le palpebre gonfie di pungente rossore invadono l'intera stanza, il pollice rimbalza sul soffitto con un tuono sordante, il miglio gigantesco picchia sul pavimento, che vibra, mentre io mi piego sotto la raffica, in giù, trascinando le ginocchia contro lo spigolo del mignolo di mio padre. Questo è il concetto cattolico di famiglia. E poi vedremo in seguito come questa roba avvenuta 25-30 anni fa è tuttora attuale. La gabbia entro la quale il bambino viene circoscritto è la famiglia. La famiglia costituisce la gabbia attraverso il ruolo che i genitori si assegnano nei confronti del figlio e la violenza con la quale quel ruolo impongono. La bambina e il bambino si possono anche ribellare a quanto loro impongono, ma nel far questo devono lasciare sul terreno sia energia sia possibilità di trasformazione. In altre parole, la guerra per la costruzione della propria libertà comporta un tributo che distrugge il proprio divenire. Il concetto di famiglia è il primo concetto che i cattolici hanno piegato per costringere l'individuo a sottomettersi. L'amore filiale non è mai esistito e nemmeno l'amore della mamma. Esiste il bisogno dell'essere natura di alimentare la propria specie ed esiste il piacere nel farlo, ma non esiste l'amore. L'amore dei cattolici è il piacere del possesso a cui il posseduto deve sottomettersi. Soggettivare il piacere del possesso chiamando l'amore è necessario trasferire sull'oggetto posseduto una serie di bisogni naturali, insoddisfatti, trasformati in fobie ed ossessioni. Le fobie si costruiscono castrando sia la sessualità umana che il bisogno di rispondere alla libertà, obbedendo agli stimoli di necessità propri della specie. L'azione su questi due elementi impedisce all'individuo di costruire il proprio divenire. E adesso vediamo la distruzione emozionale. Cosa ci si aspetta da un figlio femmina? Da Elena Giannotto Belotto, dalla parte delle bambine, edizione Feltrinelli. Dalle bambine ci si aspetta che, 1. Sono più affettuose, i genitori si aspettano di essere più amati, i maschi non sono per niente affettuosi. 2. Sentono più gratitudine, orrendo ricatto si delinea, ai maschi non se ne chiederà mai altrettanta. 3. Sono carine e civette, un oggetto, una cosa con cui giocare. 4. Vestirle dà soddisfazione. Non valgono per se stesse, ma per il loro aspetto. Non è la loro intelligenza che si apprezza, ma la loro bellezza. 5. Fanno compagnia in casa. Nessuno si aspetta che un maschio faccia compagnia. Appena può, se ne va fuori casa. Poi vorrei vedere se è vero al giorno d'oggi. 6. Aiutano nelle faccende domestiche. Non solo ci si aspetta che i maschi lo facciano, ma glielo si impedisce. A ben altre mete sono destinati. Apparentemente il discorso è contro le donne, l'educazione che distrugge il divenire dell'essere umano femminile all'interno del sistema sociale in cui viviamo. In realtà è un punto di partenza, un bandolo per districare la matassa della coercizione educazionale. Proviamo ad usare gli stessi punti e leggerli al maschile. 1. Si impedisce al figlio maschio di esprimere affetto quando lo potrebbe fare. Lo si fa sentire come una femminuccia, un gay. Lo si costringe ad essere duro, distaccato, freddo. Così si costruisce l'indifferenza alla vita. Come si costruisce il disprezzo per chi arranca per costruire, come si acceca il sentire che dal circostante giunge all'essere umano maschile. 2. Vengono educati a non essere grati, a pensare come tutto sia dovuto, a pensarsi al centro degli interessi, così come si costruisce l'identificazione col Dio padrone. 3. Un maschio non deve essere carino, non deve affascinare quanto lo circonda. Egli è educato ad appropriarsi del mondo, a ostentare i suoi muscoli, la sua forza. È educato a stuprare il mondo. Così si insegna a disprezzare la vita stuprandola. 4. Non è necessario che si presenti. Egli è maschio. Cazzo, muscoli e cervello devono essere accettati per il ruolo sociale ricoperto. Se non ha un ruolo sociale, allora non ha cazzo, non ha muscoli, non ha cervello. Da qui come le perversioni di dominio del ruolo sociale. Il maschio è spinto ad uscire di casa, a lavorare per mantenere la famiglia, in realtà a costruire nuova dipendenza. Con la crisi del lavoro e degli alloggi, la famiglia si è praticamente sottomessa al figlio maschio, giungendo a mantenerlo anche oltre i 30 anni. 6. Il figlio è allontanato da casa, anche impedendogli il coinvolgimento nella manutenzione domestica, che non sia quella di impedire l'autonomia femminile, vedi il rubinetto e la spina elettrica. Gli si impediscono i lavori domestici, disprezzandoli come roba da serve, cose da individui inferiori e sottomessi. Così nasce la necessità di usare i servi per soddisfare i propri bisogni, data l'incapacità psicologica ed educazionalmente imposta. Da qui si deduce, e questo ho risposto anche all'amico prima, da qui si deduce che il sistema repressivo all'interno dell'educazione ha uno scopo che va oltre la distruzione, la distinzione del ruolo sociale di maschio e femmina, ma costruisce i fondamenti e gli indirizzi organizzativi del sistema sociale in cui si vive. Questi elementi di divisione attraverso la coercizione educazionale tenderanno progressivamente a sparire quando il sistema sociale in cui si vive troverà nuovi argomenti per imporre i ruoli sociali. La divisione maschio e femmina ci permette di porre le basi sulla distruzione del sistema emozionale degli individui al fine di costruire il ruolo del sistema sociale a garanzia della capacità di controllo del comando sociale. In questo momento si assiste all'inconsistenza di una pretesa intelligenza maschile dell'organizzazione e del controllo del sistema sociale e una sempre maggiore necessità da parte del comando sociale di ricorrere all'intelligenza femminile. La capacità razionale dell'essere umano femminile è sicuramente più elastica ed utile di quella dell'essere umano maschile. Inoltre è in crescita in quanto il suo ruolo sociale è in espansione, mentre assistiamo nei paesi occidentali ad un'involuzione della capacità di determinazione dell'essere umano maschile. Non è solo la percentuale dell'incidenza del lavoro femminile in quelle categorie che da sempre erano riservate ai maschi, ma è una tendenza alla regressione delle capacità generali dei maschi di ricoprire quei ruoli. Ciò che un sistema sociale non aveva considerato erano gli effetti della rottura della coercizione militare assoluta. La rottura della coercizione militare ha portato il sistema sociale a degli adattamenti più vicini alle determinazioni dell'essere natura, in aperta contrapposizione a terroristi sociali come Agostino e Tommaso d'Aquino. Mentre il sistema sociale, articolato sull'ordinamento religioso, non lascia spazio alla variazione dei ruoli, il sistema sociale, basato sugli interessi e le relazioni economiche, permette la variazione dei ruoli sociali purché queste variazioni siano funzionali alla stabilità e allo sviluppo sia dell'economia che delle relazioni stesse. Cosa è dunque successo? Scusate un attimo. Cosa è dunque successo? Il sistema dei ruoli è saltato quando quei ruoli non servivano più. Ma anziché saltare in modo cosciente, la rimozione di alcuni aspetti della coercizione educazionale ha prodotto degli adattamenti sui caratteri naturali dell'evoluzione. Questo è un altro aspetto, di questo parleremo nel crogiolo dello stregone. Il sistema sociale, saltati gli schemi, deve procedere a un diverso riadattamento degli stessi. Bene, questa è la gabbia e c'è un ultimissimo appunto che dobbiamo fare per non essere fraintesi. La stregoneria, il crogiolo del male e le classi sociali povere. Un capitolo a parte merita il crogiolo del male relativo alle classi sociali povere. La costruzione della miseria, atto delle classi sociali ricche, veniva vissuto come aggiunto all'elemento distruttivo del divenire umano. Per un pagano, un povero, ha diritto di prendersi quanto gli serve. È compito del sistema sociale costruire un equilibrio al suo interno affinché non immiserire nessuno. Ma quando questo non avviene, quando la miseria si aggiunge come aggravante alla costruzione dell'orrore, allora aumenta il terrore e l'orrore. Eppure, anche se è struggente la storia della bambina che tutto il giorno correva per portare acqua ai contadini e veniva pagata con un po' di cibo dalla donna noneggente, fra parentesi, o l'abitudine di prendere a bastonate la moglie che supplicava il marito di usare le mani, in quell'orrore non c'è la radice né l'origine dell'orrore. Se cercate l'origine delle infamie, dei guardiani delle galere, dei campi di sterminio, dei roghi dell'Inquisizione, della mattanza degli esseri umani, non cercate nelle galere, nei campi di sterminio e nei processi inquisitori, ma cercate nei palazzi, nella formazione del pensiero. Perché se è vero che pur di distruggere la società degli esseri umani c'è sempre qualcuno usa obbedire tacendo, c'è sempre qualcuno che blocca il cervello all'obbedienza. L'origine del crogiolo del male non sta nelle vittime che il crogiolo produce, sia che queste siano vittime di un padrone a loro volta aguzzine di chi è di loro più debole, ma chi fa di quell'esistere giustificazione morale, etica e giuridica. Il male sta in chi tenta di trasferire l'orrore della distruzione nel cuore e nei comportamenti degli esseri umani per impedire loro di costruire un futuro diverso. Chi mescola il crogiolo del male non ha futuro. Il suo futuro lo ha perso nel momento stesso in cui è diventato quel crogiolo. E l'unica cosa che gli rimane è quella di distruggere negli esseri umani la possibilità di costruire il loro potere di essere. Chi vuole individuare il crogiolo del male non può esaltare il povero come buono, non può esaltare il buon selvaggio. Se facesse questo, ingannerebbe la propria attenzione, concentrandola sulle azioni estranee dagli intenti e dall'oggettività in cui l'intento agisce attraverso lui. Chi vuole impedire al crogiolo del male di entrare dentro il suo cuore deve combattere battaglie molto violente perché tutto attorno gli indica come sia più facile appropriarsi che costruire. Se si vogliono individuare i meccanismi del crogiolo del male, è necessario spostare lo sguardo dalla miseria. È necessario cercare i meccanismi di formazione del crogiolo del male fuori dalla miseria. La miseria acceca la ricerca. La miseria e l'orrore che produce rende furioso il ricercatore, gli annebbia la ragione, impedendo all'intento di individuare quegli elementi che formano il crogiolo del male e trasferirli nella ragione stessa. La miseria è un prodotto del crogiolo del male ed è il prodotto che nasconde il crogiolo del male proprio per consentirgli di continuare a riprodurre miseria. Il cacciatore di coscienza non può annebbiare la sua attenzione mentre ricerca il meccanismo di funzionamento del crogiolo del male, anche se la miseria tenta di afferrargli l'attenzione e distruggere l'intento che lo spinge. Bene, c'è una telefonata in arrivo, però prima di prendere la telefonata voglio dire due cose, perché qualcuno potrebbe dire: ma queste sono robe vecchie. Siccome queste non sono robe, prendo le telefonate fra qualche minuto. Queste non sono robe vecchie. Io infatti ho due ritagli appena avuti dalla Repubblica del 9 febbraio 1998, cioè qualche giorno fa, 9 febbraio, 5 giorni fa, no? Lecce, anni di violenza senza essere creduta, anche la madre sotto inchiesta, il padre la stupra, resta incinta, ha dato alla luce una bambina in manette l'uomo. Questo 5 giorni fa. E peggio ancora, e questo è di ieri e lo trovate sulla Repubblica di ieri, il boom del libro per genitori, botte e cinghiate ai bebè. Gli autori propongono un ritorno ai tempi delle cinghiate e delle pene corporali in nome di un'educazione più civile e cristiana. Il loro approccio duro viene insegnato ogni settimana in oltre 6.000 chiese fondamentaliste sparse in tutti gli Stati Uniti. Mentre il loro manuale di educazione pratica, Educare i bambini secondo Dio, viene seguito da almeno 70.000 genitori della destra cristiana. Attenzione ancora, attraverso il metodo Ezo, si chiama metodo Ezo questo, i due genitori promettono, invece di riuscire, questi personaggi qua, di riuscire a far diventare i pargoli, attenzione, figli educati, amorevoli e che lavorano sodo. I due coniugi, lui con un master in teologia, lei infermiera, per ora si difendono sostenendo che il loro metodo, beh, hanno fatto tante cazzate perché hanno costruito un casino di porcherie, però loro si difendono sostenendo che il loro metodo si fonda sul buon senso e che i loro due figli adolescenti sono due figli modello. Questi qui hanno venduto qualcosa come 200.000 copie su prendere i figli a cinghiate. Ora, una persona che non è capace di avere la sensibilità di conoscere il mondo che lo circonda, come può? Cioè, non riesce a conoscere neanche i suoi figli, non riesce a conoscere neanche le tensioni che dai suoi figli arrivano verso di lei, come può conoscere il mondo che ci circonda? Pensate a che miseria, che distruzione è avvenuta questa. Se volete ne ho ancora degli altri, ma dunque adesso possiamo anche prendere le telefonate, che dici,
Sì,
ci
adesso.
arriva.
Sì, si arriva.
E vado
Vai
avanti,
avanti,
vado
continui, che
avanti.
sono belline.
Sono belline, ronde di ultracattolici nel club degli scambisti. Questi qua faranno ronde dove si passano, dove fanno rapporti sessuali scambiandosi coppie, come se a loro gliene fregasse qualcosa di quello che fa la gente. Quando non c'è violenza, per noi va bene tutto. Il problema è che non ci sia violenza. Questi qua si rifanno, attenzione, è sulla Repubblica, ma c'è anche sul Gazzettino 18/2/98, cioè di ieri praticamente. C'è anche sul Gazzettino la notizia ed è pari pari. Solo che a mia moglie gli ho fregato solo la Repubblica ieri. Ci rifacciamo all'Inquisizione, quando c'era la caccia alle streghe, che non erano che prostitute che utilizzavano la loro bellezza per ammaliare uomini di ogni rango. Cioè, questo veramente si è via di testa. Cioè, tenete presente che non solo ha una visione storica distorta, ma effettivamente sta tentando di imporre con la violenza, perché questi qua adesso faranno delle ronde, organizzeranno delle ronde. Non è che mi preoccupa, ci penserà la polizia, non mi preoccupa. Ma quello che mi interessa è il concetto mentale. Cioè, tu devi fare quello che voglio io, se no io te ti frego, ti taglio. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì?
Sono un'ascoltatrice di Bassano,
Dimmi tutto.
seguo da tempo questo programma e lo trovo molto interessante,
Scusa,
però
scusa,
come me, anche altri ascoltatori, fanno fatica a seguirla perché lei va troppo in fretta. Dovrebbe parlare un po' più con calma, adagio, perché tante cose sfuggono.
Forse in inglese.
Ecco, tutto lì.
Sì, va bene? Grazie, ciao.
Grazie.
Questo però è un consiglio pratico.
Dunque, allora, ha ragione intanto l'amica mia. Io vado molto veloce perché penso di non aver mai sufficiente tempo per dire tutto quello che devo dire. Un po' perché ritengo che il tempo che ho a disposizione sia poco. In realtà non è vero. Il tempo che ho a disposizione è giusto e va bene così. E un po' perché penso di poter morire fra 30 secondi. E se muoio fra 30 secondi non ho più il tempo per dire quello che devo dire, è un po', fa parte un po' della mia vita, no?
Sì, prometti che ti rifrei una mano.
No, è che l'azione deve sempre essere più veloce del pensiero, sì, deve superare il pensiero,
però,
capito?
Per venire conto agli ascoltatori.
Sì, no, effettivamente è una grossa critica.
Lo prometti?
No, sarà difficile, io posso promettere, ma dopo una volta.
Dopo un po' ti ricordi, sì. Un altro telefonante?
Sì, vediamo un attimo. Pronto? Pronto?
Sono Marco. Ciao Marco. E volevo correggere un momento fa quello che è un concetto che ti sento esprimere spesso.
Sì, aspetta. Vai, vai.
Quando parli dei cristiani che fanno, per esempio, come adesso, le ronde lì per bloccare i club dove ci sono lo scambio di copie, perché non è che loro, in un certo senso, fanno questo perché vogliono farti fare quello che vogliono loro, ma è per obbedire alla legge di Dio, che Dio, non permettendo queste azioni che sono considerate dei peccati vergognosi, e automaticamente loro si mettono a prendere il posto di
Marco,
Dio, danno una mano a Dio per bloccare queste cose. Perché
Marco,
secondo
scusa, ma non ti sembra che vogliono farmi fare quello che vogliono loro? Cioè, se io voglio fare scambio di coppia non posso farlo perché loro non vogliono.
Lo so, ma loro non agiscono per volontà propria, agiscono per difendere quella che è la legge di Dio, che secondo loro gli uomini, e visto che nella Bibbia, nelle Sacre Scritture, Dio ha dimostrato più volte di scagliarsi in modo violento e anche mortale contro chi commette peccati, specialmente peccati di questo tipo, chissà perché però danno solo fastidio i peccati impuri, mentre lasciano perfettamente che si rubi dappertutto, e anche credo che in Vaticano.
Guarda,
di cose.
Io ho una bella notizia da.
Là no, non vanno a fare le ronde, ecco, io contesto questo, cioè dovrebbero ergersi a difensori della morale e di Dio e della legge di Dio anche in altri campi.
Marco,
della.
Mi senti?
Sì, dai, ti ascolto adesso.
Ti dico una cosa, ho una notizia, no? Sempre dal Gazzettino del 12 febbraio.
Sì, volevo solo dirti questo, Claudio. Ti ascolto per radio.
Ciao. Allora, intanto grazie a Marco e grazie anche alla radio ascoltatrice. Io ho una notizia, sempre dal Gazzettino del 12 febbraio 1998, in cui in California hanno scoperto che l'acqua, che ha una sostanza, l'acqua dei rubinetti, no? Che è una sostanza, la trihalometani, 75 microgrammi per litro, fa abortire. Cioè, effettivamente, attenzione, il Vaticano e la Chiesa, i cattolici, si scagliano contro la donna che abortisce, ma non si scagliano contro l'acqua inquinata che fa abortire. E perché? Perché loro non è che ce l'hanno contro l'aborto, attenzione alla sottigliezza, loro ce l'hanno contro l'opporsi alla volontà di Dio. In pratica dicono che l'acqua che è stata inquinata da qualcuno e che fa abortire fa parte della volontà e del disegno divino, per cui non gliene frega niente. Mentre invece la donna che decide di andare a abortire non fa parte del volere divino, ma lei viola quello che è la volontà, combatte la volontà di Dio. Cioè, solo per questo i cattolici ce l'hanno con l'aborto, vorrei che fosse chiaro, cioè, che è veramente assurdo, cioè l'acqua che ti fa abortire quando una vorrebbe partorire non è una cosa grave, mentre invece il fatto che una donna sceglie di abortire piuttosto che costruire miseria è una cosa grave, cioè è veramente allucinante, non so, ci pensate.
Con stesso ragionamento, uno muore e fa parte del volere divino, magari.
Esatto, è veramente folle.
E addirittura, proseguendo il ragionamento, se, non so, succede qualche disgrazia, così, sempre volere divino, anzi dirò di più, colpa del malvagio, tu stesso peccatore, anzi ti sei meritato il castigo.
Sì, ma allora se io sono qua secondo questo ragionamento è per volere divino.
Sì. I misteri della fede.
Girarla come vuoi. Questione è girarla,
I
vero?
Misteri della fede?
Misteri della fede, è vero.
Lo dicono anche loro.
Oh, il primo martire dell'Est. Ricordatevi sempre, quando la Chiesa Cattolica fa qualche martire, qualche santo, è sempre una dichiarazione di guerra. Perché davanti al santo, al martire, mette in ginocchio le persone. Le persone in ginocchio sono uno strumento di pressione sociale. Questo qua è, dunque, Eugenio Bossikov, fatto fuori dalla polizia stalinista, dicono. In realtà è stato fatto fuori perché lui era cristiano e voleva imporre la proprietà delle persone in un paese che tentava di socializzare le cose. È una guerra politica, andata in un modo prima, è andata in un modo adesso, domani andrà in un altro modo. L'unica cosa che speriamo è che gli uomini riescano a trovare una via di libertà. Comunque, fare santo questo adesso vuol dire mettere in ginocchio delle persone e avere pressioni in Bulgaria per far fuori la Chiesa Nazionale Bulgara. Qua se la stanno giocando, eh? Avere 1 milione di fedeli significa avere sovvenzioni, avere finanziamenti. Questo è un gioco molto sottile. Faccio il santo per gli zingari, così mi assicuro che gli zingari si mettono in ginocchio. Faccio il santo di questo perché così ho l'approvazione dell'altro. Vado a Parigi, dico che bei concetti, dicevo, libertà, fraternità, uguaglianza, che bei concetti, torna e fa santa invece quella che ha combattuto contro questi principi.
Borgia diventa papa e fa santo qualcuno della sua famiglia.
Sì, esatto.
O non so, magari mettiamo anche qualche regnante e tra poco anche se fosse Diana. Sì,
sì, vero. Beh, sì. Servirebbe per entrare in Inghilterra, per far fuori la chiesa anglicana.
Claudio, sai cosa mi viene in mente adesso? Ho pensato alla definizione di monoteista o monoteismo del Dio assoluto, e proprio perché uno mi dà il senso del limite, non so se rendo l'idea.
Pronto? Pronto?
So.
Sì?
Sì, ciao Claudio, ciao a tutti, ciao della Cesarina.
Dimmi tutto, Cesarina.
Senti un momento, ma mi domando sempre, che senti Paolo?
Ciao Cesarina,
ciao. Mi dico, mi viene sempre in mente Valesa che aveva la Madonna nera. E ora dico, uno che ha la Madonna bianca, uno che ha la Madonna nera, uno che ha la Madonna rara, ma quante Madonne che
è? E guarda che questo qua è proprio adorazione delle statue, non dell'immagine che dice qualcosa, ma è proprio la statua adorano.
Mi ho sempre detto, ma quante Madonne che sei? Che sei Madonna nera, Madonna Zara, Madonna bianca, Madonna Ciccoscova, Madonna... E ora dico, ma tu ti chiedi tutte queste Madonne, ma come sei che si fa? Ecco, tutto qua, viene tante robe, ma ti fa tante domande, tante, ma non te ga mai...
C'è vero.
Ti dice tante domande e basta.
È vero.
Ciao.
Ciao Cesarina, grazie, ciao.
Ti volevo dire, scusa.
No, scusa, tanto quello sulle Madonne, è molto semplice. Cioè.
Pronto?
Chi parla?
Treviso.
Dimmi tutto.
Posso consigliare un libro a tutti i cattolici?
Sì.
Ecco, allora, che vadano a prendersi delle Baldini Castoldi, Maria Pia del Carmen Tapia, è la scrittrice, Oltre la soglia, Una vita nell'Opus Dei.
Le abbiamo già citato un sacco di volte.
Ah, sì?
Sì. Ecco. E io ti do un titolo per te.
Così aprono gli occhi.
Vuoi che ti dia un titolo per te invece?
Aspetta, metto giù, vado alla radio, se no non sento.
D'accordo. Ciao. Aspetta, ti do un attimo il titolo a sta ragazza. Sì. Pronto, se adesso mi senti ti do il titolo. Se dopo non hai sentito te lo ridò. Ti do il titolo. Eunuchi per il regno dei cieli. Non mi ricordo più chi l'abbia scritto, ma tu vai da qualsiasi libraio, Eunuchi per il regno dei cieli, e leggi la storia della Chiesa Cattolica fatta da una teologa. E il titolo è Eunuchi per il regno dei cieli. Qualunque libraio te lo dà. Vate ragazzi, a voi la voce.
Faccio parlare Gianpaolo.
Beh, scusami, volevo, se no dopo poca memoria mi sfugge, no? Volevo dire una cosa, che la definizione circostante mi calza molto di più che assoluto, non so perché assoluto, l'uno eccetera, mi dà il senso sempre di una persona che sta sopra di me, per quanto grande e per quanto completa sia, ancora adesso il termine assoluto non mi va più bene, sarà perché sono un bastardo, io sono sempre un po' in divenire, non mi sento mai.
Franco, mentre usa il termine assoluto un po' diversamente.
Circostante, no? Il circostante a me piace, ma è una definizione così simpatica a me, sapete, il circostante mi dà il senso dell'indefinito, mi spiego, del tutto a livello panteistico. Cioè sono un panteista dentro, veramente mi sento...
Ma a livello panteistico basta non caricare assoluto di connotati personali?
Sì, 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 sì.
Cioè mica ha detto che l'assoluto abbia per forza un cazzo?
No. No, ma proprio la definizione circostante mi piace molto.
Ecco, mi volevo dirti no, che se non così riuscivo i preti a demolire la chiesa con tutte le monade che gli ha fatto e che ancora gli farà perché i geomini, non ti sarei certo ti che te gaffè, perché i valori importanti fa parte dell'uomo. Certo. Ti auguro comunque che te ripensi meglio, va. Scusa, che ti rifletta di più su quello che ti dici, perché ti sentivo dire anche tante robe che non so se sia tutte valide.
Auguri vai comunque. A cercarle, vai a vedere se no, non sono valide.
No, che non ha senso.
Va bene,
ti dici delle robe, tante robe senza senso, te salti e paio in frasca, non ha senso, no. Okay. Comunque auguri, Seto.
Grazie, ciao.
Comunque... Che te fai una riflessione più seria.
Va bene.
Il sinonimo comunque di onestà non è detto che divenga... provenga da un religioso, io penso che anche un ateo può essere onesto, non credo che tutti gli atei siano disonesti, per esempio.
Allora, ci ha dato un consiglio di che saltiamo di palo in frasca?
Beh, parlando di cronaca...
Da essere relativi possiamo...
Andiamo un attimo avanti. I tibetani pagano oggi per gli antichi peccati, dal Gazzettino del 4 febbraio 1998. Dalai Lama dice: se oggi siamo così trattati male, noi paghiamo per i nostri peccati. Ricordiamo come il Dalai Lama e i monaci buddisti stanno facendo una vera e propria guerra civile per poter riavere gli schiavi in Tibet. Mi dimostrano che non è vero, per me è così. La schiavitù è stata dichiarata fuori legge, per legge, soltanto dall'invasione inglese. Per cui fino all'invasione inglese degli anni 30 la schiavitù era ancora in corso nel Tibet.
Sì, poi ricordiamo che anche il cosiddetto buddismo tibetano è proprio una delle forme di buddismo che ha sempre meno a che fare col buddismo e di più con la religione Bon.
Certo.
Esatto.
Sì.
E quindi c'è la religione Bon una cosa, sì. Il buddismo
sì,
un'altra.
Sì, certo.
Per cui cioè io ho molto disprezzo per il Dalai Lama. Comunque lui afferma che i tibetani pagano oggi per gli antichi peccati, siccome tu hai peccato, un po' come prima, no? Tu hai fatto peccato, dunque ti nasce il figlio deforme, siamo un po' più o meno.
Io sono Dalai Lama, tu mi devi portare in braccio.
Vero, perfetto. Vabbè, monaco del 600, sepolto a Vienna e venerato nelle Venezie come in tutto l'ex impero asburgico, fece guerra all'Islam, negati gli altari a Marco Daviano, è quello del cappuccino con brioche più o meno, tanto per capirci. Vediamo un attimo, pronto? Sì? Buongiorno.
No, Giulia.
Dimmi tutto.
Senti. Io non ci credo a niente a tutte queste cazzate che preti, frati, buddismo, ateismo, islaismo. Io non ci credo a niente a queste cose. Sono tutte cose fatte per imbonire la gente, capito?
Dimmi.
Io non ci credo a niente.
Vabbè. D'accordo.
Ma io ti abbraccio veramente.
Non ti sento.
Veramente merita, perché dimmi. Queste persone così semplici.
Non ti sento.
Dimmi tutto, non mi senti? Ma dopo fischia, vai te.
Ecco sì. Io voglio dire, non ci credo a niente questo islamismo, buddismo, sono tutte cazzate per me.
Sì, ma anche il cristianesimo è una cazzata, sono d'accordo.
Sì, stessa roba. Sì.
Bravissima.
Guarda, io quando vengono fuori, che fanno tutto un sacco di... mi fanno ridere.
Cioè, e dopo però resta da costruire la vita. Questo è il vero problema.
Ma stanno un po' a sentire. Ma chi sono loro per dire questo? Ma dov'è? Chi è venuto giù dal cielo?
Brava. Sì, però ti rovinano la vita.
A me non di sicuro, guarda.
Brava, non farti paranoie tu, che sei in gamba.
Anche a noi, anche chi non pensa.
Guarda, a me proprio non me ne frega proprio di dire, guarda, ti dico solo che mi sembrano tutti mentecati.
Vabbè. Sono d'accordo con te, però dopodiché resta il tuo lavoro per costruire la vita. Se non c'è il tuo lavoro per costruire la vita, loro vincono sempre, comunque.
No, ma sì, io, e beh, questo lo so, purtroppo.
Per cui dipende dopo da te, cioè il fatto che tu dici io loro non li accetto, dopodiché tutta la responsabilità ricade sulle tue spalle.
Eh sì, perché loro vogliono comandare, capisci?
Vabbè, io sono d'accordo che tu puoi dire no, non voglio che loro comandino.
No, no, ma comandano lo stesso.
Ecco, però anche se loro comandano, dopodiché tu dici io loro non li accetto, però dopo devi essere tu a costruire la vita. Cioè tu non puoi dire io mi ritiro su una montagna, non puoi fare come...
Ma io guarda, io lo dico in faccia, non mi interessa niente.
Però loro cercano sempre di avere qualcosa da dire.
No, a me non mi incantano.
Va bene.
Non mi incantano perché io non ho mai visto niente di quello che dicono loro, capito?
No, ma tu neanche lo vedrai, o meglio, un giorno vedrai qualcosa e penserai, porca miseria, vuoi vedere che avevano ragione.
Ma
assisterai alla morte di un tuo parente e dirai, porca miseria, c'è qualcosa.
Ma è la morte viene purtroppo per tutti, non siamo nessuno, vengono le bestie, vengono a noi, le bestie vivono 13 anni, 14, 15, quella vive 100. Ma è nel loro DNA questo, come l'abbiamo noi, cosa vuoi? Ma dopo non c'è niente altro.
Va bene, d'accordo. T'ho detto non farti fregare però,
Com'è il nome? Non importa.
No, ma guarda che io...
No, scusa, noi non chiediamo mai.
No, volevo salutarla solo perché...
saluto, ciao.
Scusami, ciao. Per me... Comunque è semplice, ma guarda...
D'accordo, è una persona semplice e piacevole, però non possiamo far casino, Dai. Andiamo avanti ancora. Pronto?
Dio, cosa che ne penso dei buoni e dei cattivi?
Beh, io sono buono e tu sei cattiva?
Ciao, grazie.
Io sono cattiva, ciao. Anch'io sono cattiva.
No, il problema è questo, no. Per giocare a controllare le persone, chi controlla le persone si spaccia sempre per buono e accusa il controllato di essere cattivo, di essere malvagio, di essere perverso. Voi guardate il Gesù dentro nei Vangeli, che quando i farisei dicono ma scusa, perché tu non rispetti le tradizioni, perché tu non fai quello che fanno gli altri, e dicono voi parlate malvagi come siete. Cioè quando c'è da mettere qualcuno in ginocchio, quando c'è bisogno di colpevolizzare qualcuno, si dice tu sei cattivo, io sono buono.
Insomma, malvagio come sinonimo di mona? Esatto, voi cosa parlate, certo. Mona che siete?
Tu sei cattivo.
Io sono cattivo.
Tu sei cattivo.
È questione anche di farsi paranoie.
Però non sono
esatto, buone. Si gioca a fare le paranoie, perché, è vero.
No, ma siccome io ti dico una cosa, te l'ho detto ancora, provengo da una famiglia ultracattolica, però non sono stato in grado di accalappiarmi i preti, come mai?
Ciao, è variabili soggettive, vediamo.
Appunto, le variabili soggettive.
Salve.
Sì. Ciao.
Ciao, ecco, volevo dare la mia solidarietà per quanto tutto quello che dite. Aspetta perché ho un ritorno, che ho la macchina, sono in macchina. Spengo.
Sì.
Ecco, niente, volevo dare la mia solidarietà e soprattutto dire per quella persona che ha chiamato prima che parla di valori. I valori sono a prescindere dalla religione. Cioè, io non credo in Dio, non credo soprattutto nella religione cattolica, proprio la trovo oltremodo ridicola. E ci sono persone che vengono a parlare di valori basati su cosa? Sulla religione cattolica? Cioè su tutti quei riti assurdi che ci sono, il battesimo, la cresima, tutti quei simboli strani che poi parlano di inciviltà dei negri che sono in Africa e dopo loro fanno le stesse identiche cose,
no,
parlano
peggio.
Di civiltà. Peggio, esatto. Cioè, è quello che non riesco a capire, accettare tutto, tutte le disgrazie che ci sono ogni giorno in ogni famiglia, tutte le pene che si devono sopportare, i dolori che ci sono e ancora bisogna ringraziare Dio. Cioè è quello che io trovo assurdo, ancora bisogna ringraziarlo. Cioè io mi chiedo, ma è possibile che un essere umano mi venga a dire Dio, io ho appena avuto mia madre che è morta in un modo orrendo di tumore dopo essersi consumata e c'era il prete che entrava nella stanza con il crocefisso vestito, mascherato come si mascherano loro e mi vengono a dire così fanno quella faccia di cose, ma cosa tu vieni a fare, ma cosa vuoi, ma io non lo so, io trovo che sia tutto talmente assurdo quello che vogliono farti credere, quello che vogliono farti digerire, che io mi stupisco che ci siano delle persone che ancora ci credono e credono in tutto quello che loro dicono e la persona di prima viene a parlare di valori, ma i valori sono a prescindere dalla religione.
Sei in ascolto?
Sì, beh, mi accendo la radio.
Accendi la radio che ti leggo una cosa per te.
Sì, va bene, allora spengo.
Grazie.
Prego, ciao.
Prima di prendere un'altra telefonata per questa amica, durante la conferenza di Treviso abbiamo sostenuto all'interno dell'orrore della concezione religiosa cristiana cattolica, abbiamo sostenuto: il cristianesimo oggi sopravvive in questo paese perché gli si consente di mettere in ginocchio i bambini negli asili nido, nelle scuole materne, nelle scuole elementari, gli si consente di agire massicciamente e indisturbato nelle galere, negli ospedali e negli ospizi dove non c'è il rispetto religioso, ma si pratica massicciamente il ricatto sociale. Pronto?
I valori che intendevo meno, Isea, il battesimo, la cresima e tutte queste robe che ha detto io, ma bisogna l'onestà, a solidarietà, a famiglia, che sì, e altre storie, ne mette tanto in discussione queste robe qua.
No, qui. Le mie storie mettono parecchio in discussione tutte queste cose. Ah, e anzi, mettono in discussione anche il meccanismo fondamentale che sta alla radice.
Ora mi ti dico che prima di acquare tanto, prova a pagare le persone a ti andare magari in Africa a rimettere la vita, Dio, non per insegnargli a Reggio, ma per parlargli la maniera.
Scusa, tu lo sai con chi stai parlando?
No, non me ne frega niente.
Ah, boh.
Non me ne frega.
In Africa, cioè, magari per portare un po' a battere gli alberi, farli lavorare, farli vestire a 40
gradi. Sì, vendere bambini come schiavi, stuprare bambini, costruire disperazione. Cittadini, questo è vergogna.
Sono come bestie,
questa
gli manca
è
la
vergognoso
parola
per me.
Pronto? Pronto?
No, non è disonesto.
Pronto sono sempre io, perché rispondo alla persona che ha risposto a me.
No,
sì,
beh, dai.
Voglio solo dire che i valori... cioè io che non credo, sono onesta, non ho mai ucciso nessuno, non ho rubato, cioè questi sono valori che uno ha dentro, a prescindere dalla religione, perché se io dovessi badare a quello che dice la religione che mi è stata insegnata da quando sono nata, cioè sarei molto più cattiva, perché dovrei adorare, dovrei ringraziare una persona che in realtà cosa mi dà? Per mangiare devo lavorare, mi rompo le balle 10 ore al giorno, ci sono solo problemi, qualche piccola gioia, qualche soddisfazione, e chi devo ringraziare? Mi dice chi devo ringraziare? Cioè io, i miei valori sono miei nei confronti del prossimo, ma a prescindere dalla religione. Okay. Non è Gesù che mi fa non rubare, non ammazzare, che mi fa tutte quelle cose. È perché io ho rispetto per il prossimo.
Sì, posso e avere... loro non hanno rispetto per le tribù africane.
Esatto, ma figuriamoci, lei quanti laici sono andati senza parlare di religione ad aiutare la gente che sta veramente male? E il contrario, quanta gente è andata là portando la bandiera della religione e invece combinando solo guai e basta. Questo
solo
è questo
guai
che vorrei che capisse la gente.
No, non lo capiscono.
Ecco, salve, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Pronto?
Claudia?
Dimmi.
Ciao.
Ciao.
Ascolta, ma volevo chiederti, ma la religione a cosa serve?
Scusa,
le religioni a cosa servono?
Allora, la religione rivelata è oppio dei popoli, servono per mettere in ginocchio le persone.
Ma tutte le religioni servono per opprimere e reprimere i popoli.
Specialmente nelle monoteiste.
Mi senti?
Pronto? Mi senti?
La religione rivelata serve per mettere in ginocchio le persone e basta, per distruggere la loro relazione col mondo.
Ho capito, ma tutte le religioni hanno
sì, meno che la nostra.
O no?
Meno che la nostra. Mi senti?
Sì?
Meno che la nostra.
No, ma io trovo che tutte le religioni hanno lo scopo di mettere in ginocchio le persone.
Sì, tutte le religioni rivelate hanno questo scopo.
Ecco. No, sai perché? Perché io... Non so, ho fatto un parallelo, no? E prendiamo il popolo ebraico, no? Il popolo ebraico per 2000 anni è stato schiavo, in ginocchio, tutto quanto.
Non è mica finché, vero, eh?
Eh?
Non è vero. Non è vero.
Come non è
vero? Non è vero. Non è mai stato schiavo, veramente.
Beh.
Infatti, guarda, ti dico che prima di andare via dall'Egitto, Mosè dà ordine ai vari schiavi cosiddetti di andare dal vicino a farsi dare l'oro o l'argento per portarlo via. Cioè, se uno è schiavo, non ha oro, non ha un vicino che gli può dare oro e argento, non ha capi di bestiame da vendere o case da vendere.
E non ha neanche schiavi.
Guarda che questo è Bibbia, se vuoi te lo trovo fuori.
Sì, no, ma io quello che volevo dire è questo. Sì. Siccome, ecco, io, lasciami forse concludere il discorso. Io quello che volevo dire è questo, che a un certo punto un popolo, come il popolo ebraico, che è stato perseguitato in tutto il mondo, no, per millenni, sì. E a un certo punto sono stati proprio degli atei, degli ebrei atei, proprio convinti, perché io proprio ho studiato, ho letto tutte le biografie di vari i capi di Stato.
È vero, è vero.
Erano atei convinti. E a un certo punto, quando hanno abbandonato l'idea di Dio, che sono riusciti ad avere una loro patria, una loro cosa. Perché prima aspettavano l'aiuto da Dio. Quando poi hanno capito che Dio non esisteva, che non li avrebbe aiutati perché non esisteva, si sono rimboccate le maniche e hanno fatto da soli.
È vero. Lo Stato di Israele è nato come operazione dei bolscevichi, dei russi, prima che arrivassero gli inglesi. Mi senti?
Sì.
Lo Stato di Israele è nato come operazione di sinistra, fatto dai russi, dai bolscevichi, prima che arrivassero gli inglesi. Dopo gli inglesi e gli americani ci hanno messo le mani. Ma l'operazione iniziale era fatta da sovietici, da socialisti.
Sì, beh, su questo sono d'accordo. Però io voglio dire questo, che quei primi statisti israeliani erano atei.
Sì, sì, è vero.
No, cioè... E parliamo da Ben Gurion o tutti gli altri che sono...
Erano socialisti,
secondo
sì,
me
sì.
Erano altri convinti, sì, non era, perché se fossero stati credenti non avrebbero fatto quello che avrebbero fatto.
È vero, è vero.
Non sarebbero arrivati. Cioè, voglio dire che la gente riesce a... Se riesce a liberarsi di Dio, vive meglio.
Riesce a costruire se stessa, è vero?
È vero, sì. Vive meglio.
Certo.
E cosa? Perché a un certo punto io penso che cosa che... E anche quel signore che ha telefonato prima, che ha detto tutte le cazzate che ha detto, vabbè, insomma, quel po' che ha detto, no? Perché parla così? Parla così perché gli hanno insegnato a parlare così? Non ha ragionato con la sua testa.
No,
perché
no.
Se avesse ragionato con la sua testa, e avrebbe capito che quello che tu stai facendo è un grandissimo atto di coraggio.
Ma sai, quel signore probabilmente aveva bisogno di mettere in ginocchio un altro po' di gente.
Ha bisogno di stare ancora in ginocchio lui.
Esatto.
Non lo so perché.
Comunque sono sue scelte. Io garantirò sempre il suo diritto a mettersi in ginocchio. Non avrò mai a rompergli le scatole. Però lui non deve romperle a me.
Ho capito. Però io voglio dire questo. Io nella mia vita io ho avuto un padre ateo convinto e una madre religiosa.
Sì.
No. Sono cresciuta con questo dualismo in famiglia. Però io ti posso garantire che la persona onesta non era mia madre, ma era mio padre la persona onesta, la persona retta, la persona con dei principi morali, veramente, di onestà e di considerazione per gli altri, bontà, di
tuo padre era responsabile di se stesso, no? Tuo padre probabilmente era responsabile di se stesso, mentre tua madre si nascondeva dietro Dio.
È quello il punto. E allora io ho preso questo esempio, no? E con questo esempio in famiglia ho costruito il mio modo di pensare, non me lo sono lasciato imporre dagli altri, capito?
Certo, hai fatto bene.
E a questo punto io dico questo, che la gente quando parla, io penso che parli più per una questione di, non lo so, più per abitudine, ecco, per pigrizia mentale. Perché se veramente pensassero, veramente ragionassero su quello che stanno facendo, su quello che stanno dicendo, non farebbero quello che fanno e non direbbero quello che dicono.
Vedi, amica.
Ciao.
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 Ciao. Io però sono sempre una persona molto fortunata, perché questa persona si è limitata a parlarmi. Un secolo fa mi avrebbero messo in galera, un secolo prima mi avrebbero bruciato. Per cui io sono fortunato.
Però Davis. Pronto?
Pronto, la rivoluzione sovietica, tra l'altro i soviet, è stata messa in moto dagli atei, non dai pagani. E gli atei sono i veri cristiani in agguato, perché Cristo non è con la sua chiesa è schierata con i potenti della terra, con i lobby, con quelli che fanno la beneficenza.
Vabbè.
Ricordi che Cristo è il vero uomo esistito su tutta la faccia del mondo, porca miseria.
Per me è un infame, però ognuno ha la sua opinione.
Beh, va bene, per te è infame.
Ok. D'accordo.
Comunque ricordo che l'Unione Sovietica ha detto attraverso gli atei che sono i veri cristiani in agguato.
Io non dico niente, non metto lingua.
Non sono parani, comunque.
Senti, sei in ascolto?
Sì.
Io ti invito ad ascoltare degli atei, che l'aula è Ivano, domenica sera alle ore 18, e loro ti spiegheranno la loro posizione.
E forse anche tu sei un cristiano in agguato, cioè un vero cristiano.
Se bevi un altro litro di vino, vedrai che forse... Ciao, ciao.
Ciao.
Aia. Sì, beh, in effetti è
sì,
ma sono tutte chiese, possono servire in una situazione storica e dopo cambia.
Sì.
È vero, è vero.
Oppure...
libertà per i cattolici. Attenzione, vediamo. Oh là là.
Pronto.
Ciao Andrea.
Ascolta. Io voglio dire che intanto se io parto da casa per andare a fare del bene in Africa, vado e non glielo rinfaccio a nessuno. Tanto.
Beh, anche questa è una buona cosa.
E poi voglio dirti, ormai all'alba del terzo millennio la Chiesa mi puzza di vecchio e ormai si stanno sputanando da soli, perché il fatto stesso che noi stiamo qui a parlare di queste cose qui vuol dire che non ci credo, cioè... Io penso una buona parte di persone che ormai non ci crede più a questa gente qui.
È vero?
Ormai puzza di vecchio all'alba del terzo millennio. Bisogna stare attenti, perché qui il colpo di coda di questa gente qui sarà tremendo.
Sì,
perché prima di cadere vedrai che succederà qualcosa. Perché secondo me ormai sono arrivati al culmine e adesso ci sarà Sassone in discesa. E quindi prima di cadere, sai che quando cade un impero
faranno molti morti e molta puzza. Sì.
Hai capito?
Sì, d'accordo.
E ho paura che con l'Iraq lì ma ciao
Andrea, grazie. Andrea è sempre puntuale nelle sue cose.
Pronto?
Ciao
dimmi.
Un piccolo esempio di solidarietà e di come si può dire, cioè la solidarietà cristiana, la solidarietà che diceva quel signore di prima, no? Che diceva che bisogna avere dei valori.
Sì.
Allora, stamattina ho avuto un esempio di che forse non è il modo più concreto di fare quello che dice. Nel senso che a un semaforo c'era una signora che aveva un rosario in mano. Non so cosa che facesse, penso che fosse Dio fare le sue robe e dire il suo rosario.
Sì.
Niente da dire. Però, fatalità, che se andavi sì, uno te sei di qui che vado a mandare a carità. Mi dentro di me ho detto, questa qua che darà qualcosa, se una se devo dire il rosario. Beh, sette cose. Il finestrino è rimasto chiuso. Al che governo il mio finestrino. E che ho detto, sei una puttana. Perché se questi sei i valori che voi inculcame determinate persone, a me non mi va bene. Ti saluto.
Ciao, grazie.
Io a questo proposito ho un piccolo aneddoto da raccontare. Ero a riparare fotocopiatori con un collega, no? Dalle parti di Castelfranco. E siccome lui mi sentiva parlare molto di solidarietà e di... Adesso prendo sulle telefonate, un attimo solo. Mi ha detto, fermi un semaforo, c'era uno che chiedeva soldi. E mi ha detto, ma perché tu non gli dai soldi? Perché io ho detto, guarda, imparare, c'è poi un corteo e mettertelo alla gola, così manco il terapina. Come fa? E allora te vuoi che mi rapina? È seguito, te che la dai le tische, perché tanto a me sicuramente non mi rapina. Ciao Mario! Ah, guardate che Mario è appena arrivato e mi ha detto che non ci sono incidenti, per cui lui sarà puntuale, duro, cattivo come sempre. Allora, il problema è questo: se io non faccio la carità è perché voglio che le persone si prendano in mano la responsabilità del proprio divenire. Poi sta a quelle persone che si compiacciono nel vedere le persone sottomesse che degrada a fare la carità, perché il corteo che punta a loro la gola, non la mia. Tanto per essere chiaro.
Pronto?
Ciao.
Vorrei sapere una cosa.
Dimmi tutto.
Dimmi. Le persone della mia età, supero i 60 così,
sì.
Una volta quando si comprava un figlio, per 40 giorni non si poteva uscire di casa se non si andava in chiesa, no, ma neanche fuori dalla porta della casa. Si doveva andare in chiesa, accompagnati da una persona, aspettare fuori dalla porta che mi arrivasse il sacerdote con una candela e tutto il montare che ha nelle spalle così, e ti riceveva. Se no, perché io avendo un figlio ho peccato, ho fatto peccato col demonio.
Sì.
E allora, io mi domando, e tutti dicono devi avere figli, devi avere figli per così, perché l'amore è fatto così, se non hai netto con l'uomo non fai figli, ti fai peccato. Quando potevo aver fatto sto figlio a te il demonio indosso, pena che nessuno ti può andare in chiesa. Allora il mio mi è successo con un figlio, l'altro non sono più andata perché le cose sono cambiate. Ma io domando, nato questo figlio, la donna non poteva uscire di casa, e quando, ossia prima della quarantena, doveva fuori dalla porta, aspettare fuori dalla porta della chiesa, che venissero i sacerdoti con una candela e ti benediva, e ti benediva, andavi in chiesa, potrei così, e poi quando uscito così, dove potevi andare dove volevi. Perché adesso queste cose da anni non succedono? Perché prima queste cose era peccato e adesso non è più peccato, e tutte le cose, centinaia e migliaia, che sono, si sono trasformate così? Perché adesso non vanno più a fare quelle cose? Se prima era peccato, perché adesso questa cosa, chi le fa queste cose? Non avrà mica fatto Dio, perché se Dio aveva detto così, lo fa, ci sarebbe ancora Gisella, oggi queste cose. 100 anni
di lotta di classe hanno cambiato un po' il mondo. Allora, volevo dire a questa amica che queste porcherie ci sono ancora in potenza, però la lotta di classe, il fatto che gli uomini volessero star meglio, il fatto di voler imporre a se stessi, il fatto di non voler più essere messi in ginocchio, essere umiliati, questo hanno costretto la Chiesa Cattolica a comportarsi in maniera diversa. Chiaramente quelli come te, che hanno una certa età, hanno pagato uno scotto molto alto per riuscire a ottenere questo.
Se la chiesa non ti porto più il mio ovulo.
Sì, esatto. Adesso hanno bisogno di soldi. Infatti sono stati dei porci in assoluto. Vediamo un attimo cosa dice Wojtyla, tanto per il nostro amico Andrea. Libertà per i cattolici, Wojtyla al leader russo, difendi la chiesa. In Russia comandano gli ortodossi russi, non comandano i cattolici. I cattolici hanno i miliardi e devono poter costringere la Russia a usare i suoi miliardi, a costruire i suoi orfanotrofi, i suoi centri per riabilitazione della droga, dopo che adesso sta arrivando massicciamente la droga, e così via. Riflettiamoci un attimino.
Pronto?
Sì, è Cesa Cavavie Santuari, che sai, Lili De Mestre, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, è Cesa Cavavie Santuari, che la gente va a chiedere a Grazia, trovi il moroso, perché tante grazie anche stupide, perché il moroso penso che ti trovi per strada o che ti conosci, ma insomma ciao, e vado a mandare anche questa grazia.
Sì.
Allora, se cava via sta fondamenta e la gente che non è buona a stare da sola e a dire mi trovo il moroso, bisogna che lavora, mi tiro su le maniche, che la mano non esiste, e se no sono fortunata perché ho chi che pensa per me, ma qui è una fortuna, però sempre sono a larva se mi puso avendo la salute indosso a qualunque persona, perché a tua parte né a vita bisogna che ti affassi, se no ti sei una larva. Sì, anche che ti fassi scuse, che ti dici mico, sì, mico, ma se ti hai salute, bisogna che ti stai in piedi con i tuoi gambi, sia uomo che donna. Perciò se ti cavi via, sta grazia che si illude di tutte queste grazie che domanda, cosa resta? Come fai a stare in piedi? Perché sì. Credi, ti sei candela e già finito.
Viene sempre i maghi,
Ecco, beh, chi ha i maghi forse pesa ancora, perché qui che frega che hai il cuore di più e scherzare, ti può andare davanti l'altar, davanti
la scherza,
santa aggiutima, perché in sostanza se va solo che domandare, perché dopo non chieda mica niente a sta santa, e a sti santi, ti va solo che domandare. Ecco, e domandare significa che bisogna che ti abbi bisogno degli altri, capisco che sì. Aiuta può essere talmente grande che bisogna che ti vadi, perché se aiuta nessuno ti compra, e ti può avere anche l'illusione di dire ma insomma tutte le altre stupidaggini mi trovo amoroso, mi trovo vien da ridere. Ecco, e ora queste persone non sono capaci di stare in piedi, se ti cavi via qui, che speranza, che tanto il Signore ha detto se ti chiedi in preghiera se sa tuo, e ora che vai in pisecca e se cosa grassi scarsea. E senti che cavi sti illusioni, come stai? E ora lavori psicologo, psichiatri e via depressione.
Sì, sì.
Vi saluto, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao, ciao.
Senti
il buon senso? Hai sentito? Sì. Vediamo un attimino, vi ricordate quando dal libro L'Anticristo vi ho detto, vi ho raccontato quando gli anatomisti andavano nei cimiteri per tirar fuori i cadaveri e studiare gli esseri umani? Benissimo. Cadaveri sepolti a casa Franklin. Il dottor William Ewson, che era amico di Franklin, era uno che andava a raccogliere cadaveri per imparare l'anatomia per poter fare pratica, e veniva condannato a morte se lo beccavano.
Pronto? Pronto?
Dime.
Scusami, no.
Dime.
Ti arrivi a parlare del sumano, mi voglio mettere la cosa che vuol dire sumano.
Vabbè.
Ah,
vabbè.
Se ti devo dire, fermi sempre, così che posso sempre ascoltarti.
D'accordo.
Vabbè.
Ciao, ciao.
Ciao.
Sumano è Giove senza la luce. È la coscienza del cielo senza la luce. Basta, chiuso, punto. Dopodiché sono affari tuoi. Il cielo è Giove. Il cielo senza la luce è sumano. Il cielo senza luce è il lato scuro della luce, che è luce. È il lato nero dove ogni cosa si nasconde, ogni cosa si occulta, dove ogni cacciatore di conoscenza può cacciare in assenza di luce. È la coscienza di Giove con una variabile, tutto lì. Dopodiché sono famosi i fulmini di Summano nella religione etrusca.
Dopodiché Dios.
Sì.
Infatti, no, vabbè. Summano è sopratiene e gran fulmini e tuoni lì frattiene
Valdagno
e Schio.
Sì, è fulmini, vero? Fra Valdagno e Schio ci sono tanti fulmini, e Summano è la coscienza del cielo, in mancanza di luce, e che si manifesta attraverso i fulmini, attraverso il vento, attraverso la tempesta, attraverso le scariche elettriche.
Le linee elettriche.
Sì.
Pronto?
No. Sì?
Da che religione sei che si vuoi altri?
Siamo pagani.
Ah, pagani?
Sì. Sembra
che fossi di Geova.
No, dai, così da Malta mi ci appare.
Beh, insomma.
Mi sono fatto capire proprio mai allora.
Sì, ho capito mai. Pensavo.
No, mi sono fatto spiegare male.
No, Mino, che me ne interessa, voglio dire.
Sì, sì, no,
che
vabbè, dai, ho capito.
Capito?
Sì, sì, ho capito.
Andi pagani?
Sì.
Ah, ho capito.
Va bene.
Arrivederti.
Ti saluto, ciao. Vediamo ancora un altro.
Pronto?
È pronto, vorrei parlare con Simone in diretta, radiogamma?
Sì, dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Simone, non ti sento. Pronto?
Mi senti?
Pronto?
Sì.
Volevo chiederti una domanda, volevo sapere cosa tu ne pensavi della pena di morte. Pronto?
Sì, ti sento.
Mi senti?
Vuoi la risposta subito o te la dico, metto giù?
No, dimmi adesso.
Dipende. A me è quello che non piace la tortura.
Dipende.
Non
dipende,
mi piace
dipende, la però una risposta ambigua.
Che sei ammazzata. Non mi piace chi ammazza. Pregiudizialmente non sono contro la pena di morte, pregiudizialmente sono contro ogni violenza.
Io sono un po' all'opposto, quindi anche perché non sono cattolico, però mi dai la sensazione di essere cattolico a questo punto, di queste cose qua.
A me non piace la tortura più che altro, tutto lì. Dopodiché se vado a cazzo, un animale,
le stesse cose che pensano i cattolici?
Cattolici torturavano.
È un casino.
Ma torturavano in passato.
No, anche adesso. Anche adesso. Anche adesso.
Torturi,
Non ti preoccupare, anche adesso.
Anche adesso?
Sì, ma tranquillo.
Sì, anche adesso sicuramente, però...
E solo i cattolici o i musulmani o le religioni liberate fanno questo.
I musulmani tagliano le mani,
Bene, fanno anche tante altre.
Esatto. No, volevo chiederti altre. Una cosa così tanto per sapere il tuo parere, una cosa che mi incuriosiva.
Religioni
maschili. Ti ringrazio, però volevo dirti una cosa, Ascolta un attimo, Simone.
Dimmi.
In chiesa non ci andare più, per favore.
Ma vedi, vaffanculo.
Vaffanculo.
Sei andato in chiesa ultimamente?
Io.
Dai, tu. In chiesa? Come fai andare in chiesa?
Ma dai numeri.
che ormai per spaccare
lui, ma tu qua va avanti da un sacco di trasmissioni a sparare sta cazzata, sei mesi che va avanti così.
Ho capito, sei andato a vedere magari la palla dell'assunto del frate.
Buongiorno a tutti voi.
Ciao, dimmi tu.
Buongiorno, scusatemi la mia voce perché ho mal di gola da ieri sera.
Non ti preoccupare.
Sono Miranda.
Dimmi tutto.
Vorrei dire questa cosa perché ce l'ho proprio sul stomaco di Andreotti. Perché ho letto su una parte che quello a lei, cioè ha preso le lauree dentro in Vaticano, ha studiato. Allora io dico, in mezzo a tutta quella gentaglia, se ci fosse una verità quando che siamo morti, se c'è un qualcosa, penso che non avrei fatto quello che ha fatto. Non avrei fatto quello che l'uomo ha fatto.
Sì, sono d'accordo con questo.
Ma è vero questo?
Sono d'accordo, quello lascia molti dubbi.
È tutto lì sorridente, è più, cioè, è intelligente, l'uomo ha studiato, sa che non c'è niente.
Ma è un abile truffatore, nient'altro.
Sa che non c'è niente. Vedi, a noi mi ha incrucato tante cose, però adesso non sa io.
Un pochino.
No. Però io dico, ma guarda qui infame che ho anche votato qualche volta, che quello vedo, guarda, sono tutti assassini, ma quello ho proprio sul stomaco, che se l'ho davanti faria proprio la vera assassina.
Ma sai, abbiamo sempre fatto degli errori in passato, l'importante è...
Guarda il sangue che ha sparso e cosa che combina, allora vuol dire che lui lo sa che non c'è niente.
Beh, ovvio.
Ecco, questo qua, scusatemi perché ho mal di gola. Vi ringrazio e vi ascolto sempre.
Grazie a te.
Buongiorno.
Ciao.
Il problema è che l'oggetto del contender non è tanto quelli che sanno. Cioè, nell'università, se uno dice che crede in Dio, come minimo li ridono in faccia. L'oggetto del contendere è la gente, cioè la capacità di sovvenzionare la sottomissione. Quello è il vero oggetto. A proposito, ricordate i 7:40.
Pronto la gamma?
Scusa, sono Marco. Solo una precisazione. Prima hai letto un articolo di i guerrieri là che insomma vogliono che si blocchi lo scambio di copie, no? Il capo di questa insomma armata da stupidi, no? Che praticamente lui non vuole che si faccia lo scambio di copie perché è un grosso peccato. Era scritto nell'articolo che è divorziato.
Sì, è vero.
L'hai letto
questo?
Ma siamo all'assurdo proprio. Almeno fosse stato un cristiano magari bigotto, ma insomma a posto almeno con le regole. Almeno a posto con le regole, è come quello che va a fare la multa e lui ha la macchina truccata o con la marmita magari o senza marmita. Insomma, non so se
uno è divorziato questo, ancora fa ancora più ridere.
Sì, è divorziato, quindi bene o male, insomma, non so se questo si sente proprio a posto davanti a Dio, insomma, da andare a farla morale agli altri.
Chiede a lui.
Poi una cosa volevo dire, avete parlato anche degli ebrei, no?
Sì,
la signora diceva, credo sia la Lili.
Sì, no.
E diceva che erano stati schiavi, io ho capito così, cioè schiavi dei cristiani in un certo senso.
No,
da 2000 anni.
Sì, è vero questo.
Loro sono stati sottomessi, non hanno potuto far niente, no?
No, ma infatti rispetto ai cristiani è vero.
Ma,
certo.
Ecco, ma l'accusa più grande è che i cristiani muovevano a loro erano di essere dei ciri,
esatto.
Avevano ucciso. Ma pensati sto popolo, magari infame, perché insomma alle volte non è che mi piacciono molto sti ebrei. Comunque vabbè, dai. Sto popolo che diceva che non si poteva neppure raffigurarlo Dio, tanto aveva rispetto dell'idea di Dio, insomma, secondo me è molto più avanti l'idea di Dio che hanno gli ebrei che non quella che hanno i cristiani, perché i cristiani l'hanno visto passeggiare, dicono che Gesù era Dio. Ecco, pensa di sto popolo per 2000 anni come avrà potuto, no, fare le sue pratiche religiose sapendo che Dio non esisteva più perché l'avevano ucciso loro, erano accusati di averlo ucciso Dio. Tutto qua, ciao là.
Ciao, quando vedo Top glielo chiederò.
Pronto, Adriano?
Sì, buongiorno, Antonio da Padova.
Dimmi.
Ascolta una roba, mi domando, c'è tanto che mi domando una roba, no? A parte che rispetto sempre ogni religione, purché venga a rispettare anche il pensiero, diciamo, di tutti, ecco.
Mi no.
No, mi invece sono abituato a rispettare tutti,
sì.
Però comunque bando alle chiacchiere, diciamo, no? Mi dico, perché io mai domandavo gli altri... Chi che sa sta dare il Big Bang, diciamo, per la nascita dell'universo?
Oh, come no? Abbiamo fatto una conferenza su questo.
Un uomo con la barba bianca, lunga, molto grosso, un po' cicciottello,
no,
vero?
No, pensava che fosse sta Attila, che ho capito,
Vabbè.
che si inventa. Ascolta, no, abbutiamo leggermente sul.
No, no, per noi non è da ridere, guarda che noi stiamo buttando in vacca, ma non è da ridere, eh. Per noi è uno dei momenti centrali della nostra dottrina.
Appunto, e ora mi dicono, a sto punto, ma non pensate che sia stata una persona molto superiore?
No, non solo. Non solo, ma questa affermazione per noi, questa affermazione fatta a noi rappresenta offesa.
Ah, addirittura, va bene. Ascolta, beh, per voi altri potrà essere una offesa, mi però che mi sento una persona che riesce a ragionare o nel bene o nel male, però qualcosa ragiono, mi sento di dire che sei una persona molto superiore a tutti noi, praticamente, che centinaia e centinaia di anni
fa. Sì, ti credo, coi piedoni molto grandi, con le manoni molto grandi, una barbona lunga, anche il numero telefonico, se che vorrei dirgli che si potrebbe correggere qualcosa nel frattempo, perché è così bravo, è così bravo questa persona che ha creato l'universo, l'ha fatto un po' incasinato, però mi sembra che poteva riposare anche l'ottavo giorno.
Se no metto sotto e parli sempre di giusto, se te me lasci parlare, se no metto sotto e parli sempre di
metti in solo così che parliamo soltanto avanti, ciao.
Se te vuoi ascoltare il mio parere, buona, se no
sì, sì, ma abbiamo sentito il tuo parere, però mi devi darmi il numero telefonico di questa persona, almeno l'indirizzo.
No, ascolta, ti mettendo da sto che lato a te parti.
Scusa, questa persona è maschio o femmina? Poi non l'ho mai capito.
Secondo me, ti mettendo da sto che lato a, senza diciamo ascoltare anche i pareri degli altri.
Sì, sì, certamente, però devi dimmi sei maschio o femmina. Ascolta, che capelli ha oppure no?
Non importa, lei te saluto.
Ciao.
Di che sesso è? Dove abita?
Il problema è questo: queste persone non si rendono conto che il loro pensiero rappresenta offesa in sé. E non è che rappresenta offesa a me non mi interessa più di tanto, rappresenta un'offesa a 3 miliardi di persone che hanno ammazzato come bestiame per imporre la volontà esterna creatrice. Noi abbiamo sempre detto che la volontà di trasformazione è nel mondo e nelle cose e negli oggetti, non in una volontà esterna. Il fatto di voler affermare l'esistenza di una volontà esterna rappresenta orrore e bestialità rispetto a tutta l'umanità, una cosa alla quale bisogna rispondere in maniera veramente forte, veramente decisa, perché questa è bestialità. Cioè non si può ancora andare avanti nel 1998 dopo 3 miliardi rotti di morti con questo tipo di affermazioni. Queste affermazioni rappresentano offesa in sé, rappresentano offesa alla vita o offesa all'intero genere umano. Sono la base su cui sono stati costruiti i campi di sterminio, sono la base su cui è stata costruita tutto l'orrore che assistiamo. Ultima telefonata prima di lasciare gli studi a Mario.
Pronto la diagramma?
Sono io.
Dimmi.
Come mai non avevi mai nessuno che contraddice anche le vostre idee? È sempre lì che
punti. Perché questo è il livello di contraddizione che troviamo.
Cosa?
Questo che hai sentito adesso è il livello di contraddizione che troviamo.
Appunto.
Cioè, loro te dice, o te metti in genocchio o continuo un parlemo.
No, sì, voi altri che dici che hai vito o che te tasi o che te sarò il telefono e dopo finire di sarà il telefono.
Vabbè, se sei convinto di questo, va bene. Quando telefonerai a Radio Vaticana, prova a vedere come rispondono loro.
Ma così, accendiamo a parlare con la vostra radio, per il telefono anche a Radio Vaticana, direi che te sarò, se sei inteso. Cioè, se tengo porto come voi altri. Comunque, se proprio da non ascoltare le persone che nascono in intolleranza, no?
Portatemi Dio! Voglio vedere, gli voglio parlare.
C'è una linea trasmissione vostra che vengo a fare un po' di contraddittorio, avanti con i vostri discorsi senza.
Siete voi, non c'è nessun problema.
Va bene, dai.
Ok, ciao.
Ciao, ciao.
Basta con le telefonate, non prendiamo più telefonate, sennò giustamente Mario si arrabbia, anche se abbiamo ancora 2 minuti di tempo. Allora, ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Ripeto, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Se vuoi prendere... no. E vi ricordo ancora che la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e che ritorniamo in onda alle ore 19, fra le 19 e le 20, parlando di Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Per quanto riguarda un eventuale contraddittorio o contrapposizione, per me sta sempre bene, però vi dovete prendere quello che io vi do. Cioè, se voi vi rivolgete a me, sapete che vi rivolgete a Claudio Simeoni, che è un meccanico, apprendista stregone e un guardiano dell'anticristo. Non vi potete permettere di rivolgervi a me come vi rivolgete al prete o come vi rivolgete alla beghina o alla donna che non si può difendere. Se vi rivolgete per me e volete scontrarvi attraverso idee, attraverso contrapposizioni, vi scontrate con un meccanico apprendista stregone, un guardiano dell'anticristo. Per cui chiunque vuole dire io voglio entrare in trasmissione con te, voglio entrare in contrapposizione con te, tu ti rivolgi a me, cioè tu ti scontri con me, tu sai chi ti trovi davanti. Chiaramente,
più che altro, che devono argomentare, non portare semplicemente sì, opinioni fatte, perché, così, argomentare.
Perché non è possibile che delle persone vengano a dire a me, tu devi metterti in ginocchio, tu devi credere in Dio, tu devi credere nella volontà creatrice. Questo è offensivo, è un'offesa, ma è la più atroce delle offese, sta alla base dei campi di sterminio. Vi rendete conto di questo? Non è accettabile questo tipo di affermazioni. Davis è stato buonissimo nei confronti di quella persona che ha telefonato, perché il suo atteggiamento è vergognoso, è vomitevole. È lo stesso atteggiamento di Wojtyla con cui ha costruito la mafia finché le donne non potessero abortire in Polonia. È una cosa veramente vomitevole. Per cui ricordatevi bene, se volete scontrarvi con me, io sono disponibilissimo, però voi sapete che avete davanti un meccanico apprendista stregone e un guardiano dell'anticristo, e io non lascio spazio per niente. Bene, a risentirci alle ore 19, leggerò Gesù di Nazareth, l'infamia umana, credo che passeremo a Luca o a Marco e parleremo, credo, Carlo Magno e il suo capitolare sassone.